faccio mettere in piedi. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Affidiamoci al Signore nel silenzio. Concediti, Signore, di scoprire sempre la tua paternità, la tua fedeltà, la tua misericordia. Ci affidiamo a te attraverso il tuo Figlio Gesù, in cui ti sei compiaciuto, in cui questa tua bontà e misericordia ha trovato un'apertura totale. Te lo chiediamo per lo stesso tuo Figlio, che Cristo vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Allora, stasera andiamo sull'Antico Testamento, ritorniamo, e prendiamo un testo dei Salmi. È d'obbligo, perché se si tratta del tema della misericordia non si può fare a meno di considerarlo nell'Antico Testamento attraverso i Salmi, in qualche modo, perché ritorna continuamente. I Salmi, sappiamo, sono preghiere composte su un arco temporale molto ampio, di secoli, non di qualche giorno o di un anno, ed esprimono, questo è molto bello, tutti i colori dell'animo umano ci sono momenti lieti, tristi, suppliche, ci sono insegnamenti, tante cose, di questa preghiera che poi appunto la tradizione ebraica ha raccolto e quella cristiana ha perfettamente e pienamente recepito, tanto da farlo diventare poi la preghiera di fondo quotidiana, no? Nei monasteri e anche per chi laico prega la liturgia delle ore. Perché appunto sono salmi che ci fanno entrare nella preghiera effettiva, reale, in una preghiera di carne, fatta di carne, si può dire. Ci sono tante introduzioni ai salmi, tanti commenti, forse più che a tanti altri libri. Perché appunto sono stati da sempre un punto di riferimento. Lo stesso Gesù ha pregato tante volte con i salmi, con i suoi discepoli perfino. Lo testimonia direttamente proprio il testo. L'ultima cena finisce con il canto di un salmo. In genere si faceva il grande allel, il salmo 136, nella notte di Pasqua. Dice Matteo esplicitamente che Gesù pregò con i suoi quelli l'inno, no, prima di andare a Getsemane. Quindi viviamo ecco questo contatto con i salmi, dove appunto il tema della misericordia è un tema ricorrente, molto ricorrente. Per cui ci sono tanti salmi che si potrebbero guardare, considerare, alcuni passaggi almeno di alcuni salmi, e ci sono anche alcuni salmi che sono proprio dedicati, si può dire, a questo tema. E c'è un libretto che può proposito, vi consiglio eventualmente di prendere, no? Che è uno dei libretti ufficiali usciti per il sinodo e per il giubileo della misericordia, no? Quest'anno è giubilare. Sono alcuni libretti, ripeto, che sono ufficiali, proprio prodotti, non stampati, pubblicati a Roma proprio per questo anno. Uno di questi si intitola proprio così, I Salmi della Misericordia. C'è un biblista, affidato a un biblista, è stato affidato dalla Commissione per il Giubileo, di scrivere questo libretto, dove vengono commentati 10 salmi, proprio 10 tra i 150 salmi. Questo biblista Pinto ha scelto 10 salmi che rappresentano un po', ecco, i salmi più rappresentativi, più forti, ecco, su questo tema della misericordia. Quindi vi consiglio, effettivamente, se potete, perché tra l'altro all'inizio c'è anche una piccola introduzione al Salterio, ai Salmi, che è molto bella, molto sintetica, ma bella, fatta bene, ma fa capire anche un po' i Salmi, che cosa sono. E di questo anche noi ne abbiamo parlato, perché tutto un anno abbiamo dedicato, 3 anni fa, ai Salterio, ai Salmi. No, ovviamente toccandone anche lì alcuni, noi, non tutti. Stasera ci fermiamo sul 103, perché di questi salmi della misericordia, beh, penso che quello che più veramente dall'inizio alla fine ci fa respirare, no? Nella misericordia di Dio, no? È proprio questo salmo 103. Facciamo un po' di silenzio, come sempre, e poi dirò qualcosa. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia, sazia di bene la tua vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe, perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'oriente dall'occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. L'uomo, come erba, sono i suoi giorni. Come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più. Né più lo riconosce la sua dimora. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre, su quelli che lo temono. E la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. Benedite il Signore con tutte le sue schiere, suoi ministri che eseguite la sua volontà. Benedite il Signore con tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Benedice il Signore, anima mia. Ecco, facciamo un po' di silenzio e accogliamo questa parola. Accostiamoci a questo splendido salmo. È uno dei salmi davvero più belli del Salterio. Ma ogni salmo ovviamente poi ha una sua bellezza, no? Difficile dire questo è più bello di quello, perché ogni salmo interpreta un momento della vita, no? Come dicevo, tanti colori della vita. Per cui coglierne questa forza è anche un fatto soggettivo, credo, no? Legato al momento, anzi non solo soggettivo, ma legato anche al momento che uno sta vivendo, magari. Però è vero che ci sono, come in tutta la Bibbia, ci sono delle pagine della Bibbia che è innegabile, no? Che abbiano una forza. Un dono di grazia particolare. Perché? Perché nascono anche in un momento, in un contesto particolarmente ispirato, no? Soprattutto quando sono letture pacate, che arrivano, soprattutto quando arrivano verso la fine, no? Della propria esperienza con il Signore di vita. faccio un esempio, le pagine più belle di Paolo arrivano proprio, ecco, nella lettera ai Romani, che è l'ultima, probabilmente, che lui scrive, e anche la più riflessa, quella meno, come dire, condizionata dal momento, no? O dall'emotività di Paolo, che era molto forte, no? E proprio per questo lì, ecco, troviamo forse le espressioni più belle, no? di Paolo, che parla dell'amore di Dio, appunto anche lì, della sua misericordia, no? O di come viverla poi nella vita, eccetera. Per dire, ecco, anche qui, in questo salmo, troviamo, credo, ecco, è una delle possibili, come dire, interpretazioni del contesto in cui questo salmo nasce, ma mi sembra molto opportuna, molto, la preferisco ad altre, no? Personalmente, perché veramente è come vedere in questo salmo riflesso il pensiero, la fede di un uomo che ormai è giunto alla vecchiaia, guarda indietro alla sua vita. E senza dimenticare il suo presente anche, e soprattutto senza dimenticare il futuro, perché quello che scrive lo consegna ad altri. Questo per esempio è un aspetto meno considerato di questo salmo, ma io penso che questo salmo abbia molto di sapienziale. No, non è un salmo sapienziale, perché ci sono dei salmi che sono dei veri e propri insegnamenti, no? Beato l'uomo che non, come dice l'autore attraverso la poesia, dice come si deve comportare l'uomo. Come vedete, non è immediatamente questa, è un inno, è una benedizione, no? Eppure c'è molto di insegnamento anche qui, in questo salmo. E questo anziano che parla, sazia di bene la tua vecchiaia, si rinnova come acqua la tua giovinezza, no? Lo attribuisco a questo versetto, che tra l'altro è anche un po' dubbio nella prima parte, perché quel termine vecchiaia, c'è un termine ebraico che è un po' discusso, è poco chiaro, quindi bisogna interpretare. Come spesso succede nei salmi, certe volte succede che ci sono dei termini che nei manoscritti non sono chiari, e quindi anche poi nella trasmissione del termine, no? E nella traduzione che è stata data, troviamo posizioni diverse, no? Ma comunque, nella vecchia traduzione, pensate che della Cei c'era nei tuoi giorni. Ti sazierò bene nei tuoi giorni. Invece, nella nuova traduzione, seguendo un'interpretazione di altre traduzioni ufficiali importanti, si è preferito vecchiaia, con un'interpretazione del termine. Secondo me ci sta. Anche perché c'è l'altra parte, si rinnova come acqua della tua giovinezza, si rinnova, fa pensare appunto a una giovinezza passata, no? E ci sta, ci sta. Ma ci sta, ripeto, anche se guardiamo tutto il contesto di questo salmo. Quindi un anziano che consegna ai giovani, alla sua comunità, ciò che ha capito del Signore, ciò che ha vissuto del Signore. È bellissimo questo incipit, questo inizio, no, vedete che è anche molto bello questo, che l'inizio corrisponde poi alla fine, perché c'è la stessa espressione, è come se tutto, ecco, partisse da lì, si incita per poi tornare a riposare, no, in quella benedizione. Benedici il Signore, anima mia, come un atteggiamento di fondo, no, che dovrebbe essere realmente il nostro atteggiamento di fondo. Non a caso il libro dei Salmi in ebraico si chiama Tehillim, vuol dire libro delle lodi, della lode, delle lodi, a provare. Libro delle lodi. E la benedizione è una forma di lode, anzi, la più bella, si può dire. dire bene di Dio, dire tutto il bene che è Dio. È diverso dal, in un certo senso, dal benedire di Dio, no? Perché Dio dice bene di noi, anche Lui ci benedice. Ma nel caso, in questo caso, la sua benedizione è perché noi possiamo vivere quel bene, e nella nostra è perché riconosciamo il bene in assoluto suo. In noi riconosce il bene, ma nello stesso tempo Dio ci invita a viverlo quel bene. Quella è la benedizione. Non è una formula magica la benedizione. La benedizione è impegnativa, ci impegna. Quella benedizione alla fine della messa non è una formula magica per dire adesso facciamo il contro malocchio così tutto va bene. Mi raccomando. Se la pensate così, siamo proprio pagani, pagani dentro. Quella benedizione è lì alla fine della messa proprio per dirci vai, come poi ci viene detto subito dopo, vai e portala questa benedizione, questo bene. Il bene si costruisce, non nasce come un fungo, anzi poi i funghi nascono da qualche cosa che c'è, no? Un micelio. Quindi è improprio dire come un fungo, pure i funghi nascono da qualche cosa. Invece no, è anche il bene non nasce da niente, da nulla, o perché c'è qualcuno che ci fa una formula magica, no? Così come il male non nasce con una formula magica. Siamo noi che siamo preparati o impreparati a quel bene o al male. Allora benedici, ecco, a tutta questa forza, ma qui è rivolta appunto al Signore. È l'uomo che benedice il Signore, è l'uomo che magnifica il Signore, è l'uomo che loda il Signore. E come vedete qui l'autore incita a se stesso, è bello, tutta questa, la prima parte del Salmo è costruita in modo da parlare in seconda persona a chi? A se stesso in realtà, no? Quindi sia l'inizio di questa benedizione, che è fortissima, benedici il Signore, anima mia, nefesh, no? Tutta la mia, tutto me stesso, e ancora di più con quanto in me benedica, quanto in me, che in ebraico è una parola sola, kerb, quello che è l'interiore, l'interiorità, la mia carne, no, interiorità non in senso spirituale, le membra, le viscere, tutto quello che sono dentro, che per gli antichi erano la sede appunto delle emozioni, del pensiero, ecco, a te, tutto orientato a te, voglio essere, sta dicendo a se stesso. Non dimenticare i suoi benefici, tutti i suoi benefici, tutti i suoi benefici, no? In quella parola c'è appunto questa memoria. Com'è importante questa parola, no? La facciamo sempre nella celebrazione eucaristica. Dovremmo fare anche ogni giorno della nostra vita. Fare memoria, no? Non dimenticare i benefici del Signore. Quante cose belle ti ha donato. Mentre noi stiamo tendenzialmente sempre a guardare a ciò che manca, ciò che non va, ciò che ci è stato tolto, ciò che ci è tolto, ciò che non ci è dato. E no. No, se facciamo così siamo degli ingrati, perché non dimentichiamo, stiamo dimenticando. E la preghiera non può essere né benedizione né lode se non è ricordo. Grato. Non dimenticare. Tra l'altro questo non dimenticare è una frase, una parola che attraversa tutta la Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento. Quante volte ne pensate? Non dimenticare, Israele, non dimenticare. Non dimenticare, sia quando sei nella prova, o i profeti, quante volte. Sia quando sei nella prova, perché è facile dimenticare quando uno è nella prova, no? Non vede altro che la prova, no? La mancanza. E sia quando le cose vanno bene, attenzione, perché c'è anche quello che fa dimenticare. quando il libro di Deuteronomio, quando ti sarai messo nella terra promessa, quando mangerai delle uve, quando costruirai, non dimenticare. E invece noi dimentichiamo sia in un caso che nell'altro. Non dimenticare tutti i suoi benefici. E poi qui di seguito cinque participi, che ovviamente è difficile tradurre, no? Sono forme verbali che non si possono tradurre letteralmente, in italiano suonerebbe un po' male, ma sono cinque participi, uno presso l'altro, per dire Dio che opera, appunto, Dio che non sta a guardare, Dio che è all'opera nella storia nostra, tua, nella storia tua, lo sta dicendo, ripeto, a se stesso, prima di tutto, continua a parlare rivolto in seconda persona, egli perdona le tue colpe, il perdonante, letteralmente è così, se possiamo tradurre proprio letterale, il perdonante di tutte le tue colpe, il risanante di tutte le tue infermità, il salvante o redentore, non so, salvante dalla forza alla tua vita, il circondante, colui che ti abbraccia, no? E di bontà e di misericordia, il saziante di beni la tua vecchiaia. Cinque partecipi, uno presso l'altro, ma te, questo fa il Signore per te. Perdona, lo mette all'inizio, lo mette come prima. Quali sono i benefici? Il primo è che Dio ti perdona. Qualunque cosa tu faccia, il Signore è sempre lì, pronto a perdonarti. Guarisce, risana le tue infermità. Ed è chiaro che il contesto qui non è legato semplicemente alla malattia, anche se per gli ebrei il collegamento peccato-malattia era molto forte, c'era molto forte questa credenza che uno era malato perché era peccatore, no? Però se lo leggiamo ad oggi questo salmo, per noi nella luce di Cristo, quelle infermità diventano altro che le malattie. È semplice, no? Da cui guarisce il Signore, così anche quella fossa da cui ci salva non è solo che ci salva dalla morte, no? Certo, per uno che era arrivato in quel tempo alla vecchiaia, no? Aveva un senso di dire salva la tua vita dalla fossa, no? Perché in antichità arrivare alla vecchiaia era di pochi, no? Ma se lo leggiamo oggi, ripeto, come sempre, non dimentichiamo che i salmi si prestano moltissimo a essere poi riletti e interpretati, sono scritti per questo anche, direi, in fondo, o meglio, scritti e accolti nella tradizione per questo, perché appunto poi diventano la tua preghiera. Dalla preghiera di Tizio e Caio, che l'ha scritto, di cui non sappiamo poi alla fine, vedete, io sto dicendo un anziano, ma alla fine non sappiamo nemmeno se è un anziano, potrebbero essere. Ma non sappiamo da quali contesti, da quale situazione, da quale infermità, da quale cose il Signore lo ha salvato, da quali peccati lo ha perdonato, non sappiamo. Perché? Perché non ci importa neppure alla fine. Perché a noi importa che questa parola oggi si realizza di nuovo. È mia. Io che la prego, la rivivo. Salva dalla fossa la tua vita, un Dio che salva, il Redentore, Redemptor in latino, no? Il Redentore. Ti circonda di bontà e misericordia, ti circonda. È un termine che potrebbe anche essere tradotto, forse nella vecchia traduzione mi pareva di corona, no? Di bontà, di grazia, di misericordia, no? Ma è più bella questa traduzione, più significante, perché di corona era un po' un'accezione legata a un clima di glorificazione, no? Della persona che è appartenuto ad altri momenti storici, no? Ma nel momento in cui viene scritto questo salmo, dopo l'esilio probabilmente, il contesto sembrerebbe quello, non fa pensare a corone, no? A un'incoronazione, perché quel verbo invece si può tradurre anche circondare, abbracciare. Penso che sia molto più bello, perché vedete, allora quelle due espressioni, la bontà e la misericordia, appunto, vengono questi due termini, no? Importantissimi, che la misericordia, la cammin, no? Le viscere di misericordia, no? E beh, si legano molto di più con l'abbracciare, no? Che con l'incoronare. Pensate al Padre misericordioso, no? Che abbraccia il Figlio. Diventano queste due cose come le due braccia, dice nel commento dipinto, no? Quel libretto che ho citato prima, il Salmo della Misericordia. Mi piace, dice che appunto diventano quasi come le due braccia di Dio, la bontà e la misericordia. Ecco, e questo è Dio. E questa è la bontà e la misericordia. Un Dio che non abbandona l'uomo nella prova, anzi, proprio in quel momento è più vicino, lo circonda, lo abbraccia. E poi sazia di beni la tua vecchiaia. Sazia di beni la tua vecchiaia. E si rinnova come aquila la tua giovinezza. Colla, sazia. No? E colma di bene. Pensate nei Vangeli quanti riflessi anche a queste parole, no? Con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio, l'abbiamo ascoltato in questi giorni. Anzi, vi sarà dato molto di più. Sazia di bene. Si rinnova come aquila la tua giovinezza, come aquila. Un'immagine che anche questa troviamo tante volte, no? Usata ancora nell'Antico Testamento, per indicare appunto questa forza di Dio che solleva, porta in alto. Poi dal versetto 6, che potrebbe anche essere il versetto 6 anche una conclusione della prima parte, ma forse mi sembra che sia più, come dire, invece un incipit, un inizio di un altro passaggio. Perché a questo punto, dopo questo sguardo a se stesso, a quello che ha scoperto, ha vissuto, ha sentito su di sé dell'opera di Dio, no? Di come Dio si è manifestato per lui, ecco, adesso guarda ancora più indietro. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. L'unico nome citato nel Salmo, no? Quello di Mosè. Non a caso. Perché citare Mosè significa citare in qualche modo l'inizio della storia di Israele come storia di grazia e di liberazione e di perdono e di misericordia del Signore. Tutti gli oppressi, difendi i diritti di tutti gli oppressi. Ecco, e Mosè è l'espressione di questa personale, cioè, direi, di quest'opera di Dio, di libertà, di misericordia. E dove il Signore, vedete, che continua ad operare, ma questa volta, ripeto, in questo sguardo che porta molto indietro, fa recuperare le radici, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie. Ecco, un Signore, un Dio che conduce attraverso delle strade la storia e nella storia le sue opere ai figli di Israele, che le custodiscono, le possono ricordare ancora. Come è importante anche per noi cristiani questo, no? Quando appunto per noi il nome nuovo è Cristo, no? Gesù. E quel ricordo che appunto diventa indelebile, dove ci porta appunto tutto ciò che ha fatto il Signore. In Gesù e da Gesù in poi. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Vi ricorda qualcosa? Penso di sì, l'ho scelto anche per questo in realtà, eh? Perché questo Salmo, vedete, ci riporta esattamente a quel testo da cui siamo partiti nel nostro itinerario sulla misericordia. Siamo partiti da Esodo 33-34, no? Dove viene proclamato il nome di Dio. È Dio che insegna a Mosè, dice a Mosè come si chiama. Misericordioso e pietoso è il Signore. È esattamente quello che dice Dio a Mosè, ecco perché quel nome Mosè è importante qui in questo Salmo. E tutto quello che continua a dire dopo, in realtà, se ci fate caso, è quasi un commento a quel nome di Dio rivelato in quel testo dell'Esodo. È un grande commento a queste due parole, misericordioso e pietoso è il Signore. Hanun e Rakum. Rakum, stessa radice di Rakamim, che qui in questo Salmo ritorna ancora pure dopo, il cuore ritorna spesso, le viscere di misericordia del Signore. E Hanun, la sua grazia, il suo dono gratuito, totale. Misericordioso e pietoso è il Signore. È come un'affermazione, un atto di fede, una confessione di fede, dove appunto quelle parole antiche risuonano ancora, sono fatte proprie, diventano le mie. È bellissimo questo. Lento all'ira e grande nell'amore. Sempre parole dell'Esodo. Che ritornano anche in altri salmi, tra l'altro. Questo testimonia come erano quelle parole veramente, sono quello che per noi, no, il credo, credo in Dio, Padre Onnipotente. Per loro era dire questo. Se tu dici chi è il Signore? Misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, riba. Non è in lite per sempre. Perché dimentica l'uomo che invece si mette a giudicare il Signore. O il fratello. Non rimane adirato in eterno. Quante volte nel libro dell'Esodo, proprio in quel contesto, l'ira di Dio, no? Per i peccati di Israele. Ma dura poco quell'ira. Non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Vedete, ritorna su questo riprendendo quello che aveva detto di se stesso. Vale per tutti, adesso lo sta allargando a tutti, guardando appunto alla storia, indietro. È una costante di Dio, il perdono. Poi dal versetto 11 in poi, vedete, incominciano una serie di paragoni. Quindi questo sguardo indietro, 6-10, poi dal versetto 11 dei paragoni dove continua a risuonare, tra l'altro, sempre in una forma di sguardo all'indietro, cioè che raccoglie nella tradizione biblica anche precedente, cioè non è una cosa totalmente sua, perché queste parole hanno dei riflessi anche in altri testi, no? Quanto, perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto il cielo è alto sulla terra. Ricordate Isaia, no? I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Quanto il cielo sovrasta la terra. E incomincia una serie di opposizioni, no? Di immagini per opposti, no? Che fanno parte un po' di questo salmo, no? In modo significativo, perché ecco, è la vita che è fatta anche di questo, ma soprattutto il rapporto con il Signore, cioè la scoperta, il mettersi davanti alla grandezza di Dio, che appunto è più grande di tutte le nostre piccinerie. Quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Su quelli che lo temono, e attenzione su, perché questo su quelli che lo temono, vedete che ritorna più volte dopo anche, no? E di nuovo al versetto 13, su quelli che lo temono. E poi al versetto 17, l'amore del Signore è da sempre, per sempre, su quelli che lo temono. Su quelli che lo temono, su quelli che si affidano a lui totalmente, che lo considerano per quello che è nella sua grandezza. Non è il timore, quando trovate questa parola non pensate a paura, non è la paura di Dio, è il riconoscere che Dio è più grande. E questa prima immagine lo esplicita chiaramente, quanto il cielo è alto sulla terra, con la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Sarebbe una contraddizione se legasse il timore, no, con la misericordia, no? Allora, quel timore significa di coloro che si affidano a lui, non confidano in se stessi. Se c'è qualcosa di cui aver paura di se stessi, vi assicuro che se dobbiamo aver paura di qualcosa, c'è un detto che dice, no, se è paura degli uomini, no, vi dico di questo, lo diceva un padre, no, antico, no, un padre moro, dice, se c'è qualcuno di cui deve aver paura, è quello che c'è, ti abita dentro, non fuori, e nemmeno degli uomini c'è da aver paura, l'ha detto anche Gesù questa, non temete quelli che possono ucciderli. Allora, ecco, tanto meno bisogna aver paura di Dio, ci mancherebbe. Anzi, quanto il cielo è alto sulla terra, cioè perché questa prima immagine? Vedete, ci porta a quell'abbraccio di cui ho parlato prima. Perché il cielo abbraccia sempre la terra. Per quanto tu ti muova, dovunque tu ti muova, dovunque tu vada, se alzi, no, lo sguardo, c'è il cielo su di te. Che abbraccia la terra. Ed è sempre lo stesso, no. Alto. Quell'altezza non significa lontananza, tutt'altro, indica appunto una presenza continua, appunto, dovunque tu vada il cielo alza e lo vedi lì. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, qui invece è la distanza, no? L'Oriente dall'Occidente, quello che puoi immaginare lui di più distante in quel tempo, attenzione, siamo di più alto il cielo, per gli antichi il cielo era il massimo della distanza possibile, della, no, perché dopo il cielo non c'era niente, non è come noi pensiamo, e sappiamo. E così come distanza terrena, terrestre, invece è l'Oriente dall'Occidente, è il massimo. Così allontana da noi le nostre colpe, allontana. Lo fa Lui. Come tenere un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Come tenere un padre? E qui vedete l'altra immagine, è quella del padre, della paternità, anche questa ricca di riferimenti, anche no? Nell'Antico Testamento e ancora di più nel Nuovo, ovviamente per noi, no? E immagine ancora più cara per noi dopo Gesù e con Gesù. Così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Di nuovo. Perché Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. E qui un'altra immagine che ci porta quasi all'opposto, no? Più alto del cielo, a noi che siamo polvere. E ci porta alla creazione, al racconto della creazione. Insiste su questo, si ferma un attimo su questo, quindi attenzione perché sta aprendo una parentesi adesso. L'uomo, ed è vedete, una riflessione sapienziale, perciò dico che c'è molto di sapienziale anche in questo salmo, non è un inno semplicemente, c'è anche di sapienziale, sta insegnando qualcosa attraverso la sua esperienza. E che ha capito quest'uomo? L'uomo, come l'erba sono i suoi giorni. Attenzione al gioco di opposizione, cioè ha detto prima, vi ricordate che ha detto, no? Alla fine, no? Quando parla del, dice, si rinnova come aquila la sua giovinezza, come aquila che vola alta, l'immagine della forza, della potenza, no? Pensate agli imperi, no? Che hanno fatto tutto riferimento, no? All'aquila sempre, no? E tuttora negli Stati Uniti c'è l'aquila nella... la potenza dell'uomo, no? La potenza economica, la potenza... Guardate che dice adesso, ed è vero assolutamente anche questo. No? Per quanto l'uomo possa essere, poi alla fine, se guarda bene, chi è? Che cos'è? È polvere. È fiore di campo. Erba. Un'immagine che ritorna anche questa diverse volte nell'Antico Testamento e nei Salmi anche, e anche nel Nuovo è ripresa. Prima lettera di Pietro, per esempio. Come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore di campo così egli fiorisce. Se un vento lo investe non è più, né più lo riconosce la sua dimora. Pensate, un vecchio che sente anche, dice, ringrazio te perché no, finora, ma sa benissimo che da un giorno all'altro, da un momento all'altro, potrebbe come il vento che spazza quel fiore appena sbocciato, o il sole, no? Siamo lì in Palestina, ci sono fiori che appunto sbocciano, un giorno durano, appena esce il sole perché... la notte sboccia, appena poi il sole sorge, appassiscono. Ecco, l'uomo è questo, chi crede di essere. Ecco perché il timore di Dio, non per paura di Dio, ma perché siamo veramente così poveri. E a volte lo dimentichiamo, non dimenticare tutti i suoi benefici. Se oggi sei qui a lodarlo, è già una grande cosa. No? E se ti darà vita, ancora di più. Ma pensate che chi scrive non ha il credo di una vita oltre la morte. In quel momento non c'era ancora questa consapevolezza. Quindi, veramente, ecco, questa nostra vita che è così fragile, ma questa concezione assolutamente rimane vera anche per noi, perché il fatto che il Signore ci doni questa promessa di eternità, non vuol dire mica che appunto noi siamo noi l'eternità, è un dono. È un dono. Come dice il versetto successivo, ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre, su quelli che lo temono. Da sempre, per sempre. E chi lo scrive ovviamente, più che pensare a sé, come ho già detto, sta pensando a tutte le generazioni. Io passerò, come se dicesse, io passerò, ma l'amore di Dio rimane per sempre. Che è un atto di fede grande, no? E se abbiamo la coscienza per noi di una chiamata all'eternità, dovrebbe essere ancora più grande, se permettete, no? Questo atto di fede. Perché torno a dire, l'eternità non è una conquista nostra, che ci conquistiamo con le nostre buone opere, come dice giustamente San Paolo, Gesù prima di lui naturalmente. Quell'eternità è un dono di Dio, gratuito, fa parte di quella misericordia, eh? Di quel dono misericordioso di Dio, del Dio misericordioso, che appunto sa guardare oltre la nostra fragilità, la nostra pochezza. E allora vedete, si conciliano questa pochezza nostra e il suo amore. E la sua giustizia per i figli dei figli. Sempre pensate a quel testo dell'Esodo, no? Vi ricordate quando parlava delle mille generazioni, no? Mentre no, la punizione per tre o quattro generazioni, la misericordia di Dio per mille generazioni. Per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Attenzione, c'è qui una puntina che sembrerebbe un po', come dire una cosa un po' diversa, no? Da quello che ha detto fino a questo momento. Perché fino a questo momento ha detto che il Signore perdona tutte le nostre colpe, i nostri peccati, le nostre errori, e poi però dice, per quelli che custodiscono la sua alleanza ricordano i suoi progetti per osservarlo. Allora, sta misericordia di Dio è solo per quelli che osservano, no, la legge, o per quelli anche che peccano? C'è un po' un'attenzione, ma vedete, è un'attenzione che non si potrà mai risolvere, perché in realtà si risolve nell'unità di queste due cose. Riconoscerci peccatore non significa continuare a vivere nel peccato e non preoccuparsene, come se niente fosse, e quando il Signore mi perdona. Beh, questo non sarebbe un atteggiamento di coloro che temono il Signore. Torno a dire, non perché dobbiamo aver paura, ma perché dobbiamo riconoscere che il Signore, se ci dà qualcosa, è anche per qualcos'altro che dovrebbe nascere. Vi ricordate le parole di Gesù alla donna peccatrice? Qualcuno ti ha condannato? No, nessuno. Neanche io ti condanno. Va. E che gli dice poi? E non peccare più. Poi gli dice, va, non ti preoccupare, riprendi a fare quello che hai fatto prima poco fa. E no. Vai a non peccare più. Ecco. Per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Se c'è un non dimenticare, c'è anche qualcosa che bisogna ricordare. Se non bisogna dimenticare ciò che hai ricevuto dal Signore, non devi nemmeno dimenticare, e devi piuttosto ricordare che quello che hai ricevuto è anche una missione. Diventa anche una missione, un impegno. È così. Questo è il cammino di santità, d'altra parte. I santi questo ci testimoniano. Perché i santi sono santi? Non perché non hanno mai peccato, ma perché il loro peccato, la loro fragilità, l'hanno affidato a Dio, hanno chiesto e hanno cercato, hanno chiesto al Signore di vivere nel bene. E l'hanno cercato di fare anche. Sì. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli, il suo regno domina l'universo. Finisce con questo sguardo al trono di Dio, no? E ci porta per un attimo lì. E vedete, questo versetto da una parte chiude, da una parte apre l'ultimo passaggio del Salmo, no? Com'è bella questa conclusione di questo Salmo, no? L'ultima parte, adesso, dopo aver contemplato la misericordia di Dio, le sue opere, ciò che ci chiama ad essere, adesso ritorna, ecco, finalmente alla benedizione. Ma stavolta la porta fino al trono di Dio, no? Incomincia da molto in alto, e davanti a questo trono che domina su tutte le cose, ecco, coinvolge tutte le cose in questa benedizione. È bello sentirsi parte di una benedizione universale rivolta a Dio. È bello, è vero. Quando pregate dovreste fare questa esperienza, dovremmo fare questa esperienza quando preghiamo, no? Se la preghiera è vera, la facciamo. Cioè, quando io prego il Signore, a un certo punto scopro che sono parte di un tutto, che la mia preghiera è la preghiera di tutto il creato e degli angeli, perfino. C'è un coro di voci che prega, che benedice, che loda. E allora questa benedizione parte dal cielo e incomincia dagli angeli. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. Attenzione, perché sta richiamando ancora una volta, vedete, questi l'ascoltano il Signore. L'ascoltano quella voce. Vedete, quella voce la fanno diventare opera, subito, esecutori, ministri, servi della parola. Benedite il Signore con tutte le sue schiere, i suoi ministri che eseguite la sua volontà, di nuovo, eseguite la sua volontà. Le sue schiere, le schiere degli eserciti celesti, che stavolta, vedete, sono lì per cantare la misericordia di Dio, non per andare a combattere per lui. No? Benedite il Signore, voi tutte opere sue, raccogli in questo tutto il creato. Non si mette lì come, no, nel cantico di Daniele, benedite, no, tutto, gelo e freddo, tutto fino ad arrivare agli uomini, agli animali. No, raccoglie tutto, ma basta, ci dà il senso. In queste tutte le opere sue. Tutte le opere sue, è bellissimo perché vedete, dice che tutto è opera di Dio, tutto. In tutti i luoghi del suo dominio. Benedice il Signore, anima mia. Cioè, pensate un po', in quest'anima si riflette tutta la storia, tutto il creato. Questa è la grandezza dell'uomo. Nella sua piccolezza, nella sua miseria, l'uomo può riflettere tutto il creato. Non è poco. Ce lo faccia vivere il Signore, questo dono, ce lo faccia sentire spesso. E concludiamo appunto. Il silenzio, ritorniamo anche noi nel silenzio di questa benedizione e per qualche minuto appunto benediciamo il Signore anche noi di esserci e di vivere con lui.